Ciao, buongiorno, grazie.
E niente, insomma, partiamo un po' da quanto ci è stato appena raccontato.
Sì, allora, ovviamente, diciamo, uno dei primi commenti che viene da fare è che chiaramente la mancanza di cura e di comunicazione e di considerazione per la situazione che vivono le persone dentro la tendopoli, come dentro il campo container di Contrada Tessa dell'Acqua Rosarno, che sta anche quello nella zona industriale del retroporto di Gioia, così come in tutti i ghetti d'Italia più o meno istituzionali, cioè questa mancanza di considerazione e di cura fa sì che poi appunto si generi una diffidenza pericolosa anche dal punto di vista sanitario, perché chiaramente le persone non comprendono come si possa avere il coronavirus senza stare male, appunto poi le misure che vengono messe in campo sono delle misure di contenimento volte soprattutto a tranquillizzare un'opinione pubblica che si ritiene essere strutturalmente, naturalmente razzista e quindi anche incapace di, come dire, mettersi nei panni di queste persone. E quindi appunto, diciamo, il messaggio che viene lanciato militarizzando la zona industriale di San Ferdinando, così come in altri modi è stato per Borgo Mezzanone a Foggia, per la zona del Saluzzese tempo fa, è quello di dire appunto: non vi preoccupate perché gli africani vengono chiusi dentro. Questo ovviamente appunto vale anche per i centri di accoglienza, gli africani e gli immigrati in generale, insomma i centri di accoglienza e le navi quarantena di cui parlavate prima. Ma quello che poi avviene nella realtà è molto diverso, nel senso che appunto paradossalmente il fatto che non siano state messe in piedi delle misure di quarantena per chi risulta positivo, delle misure di quarantena che significherebbero ovviamente spostare le persone che sono state trovate positive al coronavirus in delle strutture adeguate, che possono essere gli alberghi Covid piuttosto che le famosissime case di Contrada Serricella costruite appositamente con fondi europei per i lavoratori delle campagne mai aperte, ecco. Il fatto che non vengano prese questo tipo di misure e che si istituiscano delle zone rosse militarizzate presidiate dalle forze dell'ordine e dall'esercito poi fa sì che le persone, diciamo, trovino i modi di andarsene, e questo è avvenuto appunto, questo è uno schema che si ripete in tutte le situazioni analoghe a questa e che quindi si è verificato anche in questo caso, quindi sia nel campo container prima che nella tendopoli di San Ferdinando dopo, appunto, poi le persone se ne sono andate alla chetichella, sono scappate e hanno, diciamo, aperto dei varchi. Ovviamente questo, diciamo, non risolve alcun problema, anzi il problema ovviamente lo amplifica. Poi ci sono coloro che si sono spostati in altri territori come il Foggiano ad esempio, altri che si sono rifugiati in ghetti totalmente informali come quello di Russo, sempre nella piana di Gioia Tauro, dove non c'è acqua corrente né luce elettrica, dove quindi ovviamente le condizioni igienico-sanitarie sono ancora peggiori, andando, diciamo, ad aggravare un quadro già di per sé tragico, no? Quindi c'è questa totale irresponsabilità nella gestione di una situazione del genere, poi genera un rischio generalizzato, cioè appunto che si estende ovviamente a tutti quanti, perché nessuno di noi è immune, quindi ecco, cioè, la situazione mi pare totalmente sfuggita a qualsiasi genere di controllo.
Ascolta, questo... ma giusto per capire, perché sappiamo che la tendopoli è sempre al centro di un grosso dibattito, almeno mediatico, locale. E volevo capire se c'erano qualche voce un po' fuori dal coro della politica, che insomma è capace di fare uno più uno, insomma non è che ci vuole un genio per dire se ci sta anche un gruppo di persone che è sovraesposta al contagio, la soluzione non è continuare ad ammassarle e a rendergli la vita impossibile. Volevo capire se qualcuno, almeno durante una crisi sanitaria del genere, con tutti gli elementi che abbiamo informativi, si sta rendendo conto della gravità della situazione, oppure come al solito queste persone sono tenute escluse militarmente e percepite anche come escluse, come corpi estranei.
Guarda, a parole leggo qui il Corriere della Calabria di oggi, per esempio, riporta le parole del prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, che dice, cito testualmente: se si riesce a garantire l'ospitalità di queste persone sul territorio in condizioni dignitose, ne traggono vantaggio anche l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo di San Ferdinando non è un caso a sé. La pandemia genera difficoltà ulteriori per queste persone, quindi la parola d'ordine è deghettizzare. Ovviamente questo a parole, diciamo, viene detto da prima della pandemia, viene detto da tutti gli schieramenti, anche dall'intero arco degli schieramenti politici, ovviamente con declinazioni diverse a seconda del posizionamento, però insomma questo non poi concretamente, diciamo, non ha mai portato a dei risultati che siano effettivamente di deghettizzazione. Idem con Medici per i Diritti Umani, che è l'associazione che ha ricevuto in questi anni dei finanziamenti per fare, diciamo, un'operazione di monitoraggio basico a livello medico-sanitario della popolazione dei ghetti della Piana di Gioia Tauro. Parlano di tutelare i negativi, permettere loro di andare a lavorare. Ecco, anche questa è una cosa, diciamo, abbastanza agghiacciante da un punto di vista così etico. E parlano di un reddito di quarantena eventualmente e non molto di più, insomma, cioè chiaramente anche qui regolarizzazioni, ecco, c'è la questione della sanatoria mancata, insomma, viene fuori in queste ultime dichiarazioni, ma non ci sono misure di fatto, non c'è una presa di posizione, diciamo, che di fatto possa portare a un cambiamento concreto. Tra l'altro, da quanto ho capito, queste famose palazzine di cui parlavamo prima, di Contrada Ferricella Rosarno, costruite appunto per i braccianti stagionali già dopo la rivolta del 2010, verranno assegnate, almeno così si dice, parzialmente a una cordata di associazioni, tra cui gli stessi Medici per i Diritti Umani, insieme a questa associazione valdese che si chiama Mediterranean Hope, e loro dovrebbero gestire questa palazzina, una delle cinque palazzine, come una sorta di ostello, quindi un luogo a pagamento per le persone munite di regolare contratto di lavoro, che nel momento in cui smetteranno di lavorare perderanno anche l'accesso a questi posti a pagamento. Ora,
ma santo cielo, nel senso, è di nuovo un pretesto per fare business sulla presenza delle persone là, cioè, nel senso,
sì.
Un conto è una casa, cioè se uno fa una palazzina e le chiama case, poi non ci fa un ostello, cioè fanno soldi sui soldi, perché prima prendi i fondi europei e ci fai soldi, e poi fai soldi sull'apertura di queste abitazioni e sulla possibilità di viverci anche, tra l'altro, temporaneamente, quando ci stanno tantissime persone che quel territorio magari ci abitano da anni.
Sì, ma poi diciamo una delle caratteristiche del lavoro stagionale tendenzialmente dovrebbe essere quella di avere garantito un alloggio, perché no, cioè un conto. Punto. Se io devo essere strutturalmente mobile per andare incontro alle esigenze produttive di un comparto come l'agricoltura, appunto, il minimo che si possa fare è che mi venga fornita una casa, cioè, no? In teoria questo, cioè, è anche da contratto, sono state fatte delle battaglie in passato proprio su questo punto, quindi il fatto che adesso c'è, tra l'altro, poi la motivazione pare appunto per cui le persone dovranno corrispondere un contributo per poter vivere lì è perché poi si abituano troppo bene, no? Comunque c'è questo, quest'idea assolutamente, no, paternalista e a dir poco, cioè, no, poi appunto di stampo ovviamente anche molto neoliberale, per cui cioè, se io, cioè, io devo essere totalmente autosufficiente, se mi si dà qualche cosa poi io, diciamo, mi chiedo e non faccio più niente. Questo, cioè, è grave, tanto più che viene, diciamo, dalla bocca di persone che si dicono come dire, mosse anche, cioè, da uno spirito militante nel fare certe cose, quindi appunto queste sono, diciamo, prendiamole con le pinze queste
intenzioni,
queste informazioni, però insomma queste sono le cose che mi sono state dette proprio oggi e anche insomma qualche settimana fa rispetto alla sorte di questi luoghi, che appunto potrebbero essere tranquillamente invece degli alberghi Covid, diciamo così, per andare incontro a una situazione grave come quella che c'è nei due campi di lavoro della Piana di Gioia Tauro. Tra l'altro, insomma, ci sono state delle manovre sempre su questa palazzi, queste palazzine da parte del sindaco di Rosarno, pare che, diciamo, anche lì ha ricevuto già dei finanziamenti per l'ammobiliamento delle stanze, che nel frattempo ha cercato però di accaparrarsi degli altri fondi per lo stesso proposito. Ecco, quindi diciamo questo tipo di forma di lucro, cioè, sulla pelle poi delle categorie strutturalmente più deboli, è una costante anche nella gestione di questa emergenza nell'emergenza. Per esempio la Croce Rossa, di cui si parlava anche qua prima, che è quella che fornisce i pasti alle persone cordonate nel campo container e nella tendopoli, dichiara di aver portato la carne tutti i giorni, dichiara di aver portato un tot di riso, un tot di olio e cose di questo tipo, quando in verità alle persone sono arrivati molto meno di quelle che sono state dichiarate. Davanti alle proteste si sono trincerati dietro lo scaricabarile, quindi hanno detto probabilmente sono, diciamo, i volontari africani quelli che poi si sono fatti la cresta. Addirittura sull'acqua hanno fatto polemiche dicendo ci sono i bagni, quindi l'acqua corrente c'è, che cosa volete, pure l'acqua. Altre persone, diciamo, che fanno capo a associazioni legate al mondo della chiesa, hanno raccolto addirittura in un caso pare 140.000 euro mai arrivati a nessuno. Sono le stesse persone che portavano i pasti insieme alla Caritas nella tendopoli e che sono state malamente cacciate varie volte, tra cui appunto anche ad aprile scorso, giustamente, persone che si fanno i selfie con i cardinali e pubblicità sulla pelle appunto di chi vive nei ghetti. Ugualmente, insomma, anche da un punto di vista proprio di risorse sanitarie, la Piana di Gioia Tauro è piuttosto sprovvista. C'è, cioè, questa ovviamente è una questione che non riguarda solo gli immigrati, pare che ci sia una sola macchina per fare i tamponi, che vengano processati non più di 5 tamponi al giorno, che ci vogliano 5 giorni per avere il risultato di un tampone, ma la beffa ancora più grande che, date le condizioni in cui vivono le persone dentro a questi campi, e cioè la promiscuità che è stata appunto, diciamo, voluta da una certa gestione dell'epidemia, i risultati dei tamponi non vengono comunicati ufficialmente con il certificato, no? Con il referto, perché si ritiene che comunque, diciamo, il tampone non abbia validità nel momento in cui appunto si vive in una situazione di promiscuità, cioè io non mi posso isolare aspettando il risultato del tampone, quindi è inutile farsi il tampone. Li fanno comunque. Sulla base di questo chiudono, cordonano e militarizzano, e poi però il fatto che le persone non hanno possibilità di avere il referto in mano significa che non possono per esempio andare in questura per le pratiche di rinnovo dei permessi, perché senza questo certificato non li fanno entrare, così come non possono andare al comune a farsi la residenza, perché il sindaco ha detto che finché l'emergenza non finisce gli africani essenzialmente dentro al comune non possono entrare, quindi la situazione è davvero appunto paradossale, tragica, e insomma cioè poi è normale che le persone se ne vadano, però è una appunto una gestione totalmente, come dire, criminale nel senso non legale del termine, ma cioè proprio totalmente irresponsabile. Insomma, e non penso, non mi aspetto che nei prossimi giorni cambi assolutamente nulla, anzi.
Sì, no, un quadro davvero tremendo. Tra l'altro, insomma, l'unica fortuna è che le persone provano a farsi sentire, ovviamente non hanno smesso neanche in questo caso. Tra l'altro è una chiusura ben sperimentata, quella della Tendopoli, e quella che riguarda quella zona industriale. Insomma, abbiamo visto delle operazioni costanti in grande stile, insomma lo Stato ha una grande esperienza accumulata nel tempo, e no, effettivamente questo quadro qua c'è poco da sperare che cambi rapidamente in positivo, anzi non so, magari, cioè, secondo me sarebbe il caso continuare ad aggiornarci non solo di venerdì in venerdì, ma in questi prossimi giorni. È una situazione da continuare quantomeno a visibilizzare, anche perché proprio da quella Tendopoli spesso sono uscite anche espressioni di solidarietà nei confronti di lotte che avvengono anche altrove, in altri territori, anche in questa città, anche di fronte a manovre repressive come quella che adesso sta colpendo ulteriormente le persone della Tendopoli. Quindi dovremmo prestare un'attenzione molto molto alta, ecco.
Sì, senz'altro. Tra l'altro, una cosa che mi sono dimenticata di dire, anche che la Regione Calabria ha assegnato 2 milioni di euro al comune di Taurianova, l'unico comune che ha avuto i finanziamenti, per fare un altro campo container che dovrebbe, diciamo, sostituire l'insediamento informale di Contrada Russo. Quindi appunto si pianificano nuovi campi, ecco, davanti a questo tipo di politica, insomma, si dovrebbe cioè, oltre alla gestione della pandemia, però insomma appunto più in generale si dovrebbe ragionare su delle forme, ecco, incisive anche di contrasto, ecco.
Bene, anzi male, come dire, se vuoi aggiungere altro c'è lo spazio, altrimenti te l'ho detto, insomma proviamo ad aggiornarci nei prossimi giorni.
Sì, no, senz'altro, appunto, poi ci sarà ampio modo, noi continuiamo a monitorare anche da vicino, diciamo, quello che succede lì, per cui senz'altro aggiorniamoci presto, ecco.
Grazie mille, un abbraccio, a presto.
A voi. Ciao.